Alza il volume. Consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Radio Base. Io sono Elsa Riccadonna e voi state ascoltando Alza il volume Weekend. Buona domenica e come sempre di domenica abbiamo un super ospite. Un ospite insomma che sono molto felice di avere qua ai nostri microfoni, che ci racconterà del suo ultimo libro, di come è nato, visto che è arrivato dopo 4 anni dalla sua ultima opera, di un premio molto importante, e ci darà anche qualche consiglio di lettura. Ai nostri microfoni, a cui do il benvenuto, Fabio Genovesi. Ciao Fabio, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, Chi manda le onde, il tuo ultimo romanzo, che come titolo ha quasi una domanda, o almeno io così l'ho un po' interpretata. Ecco, partiamo da questo tuo romanzo, che arriva dopo 4 anni dall'ultimo praticamente. E com'è stata la genesi di questo romanzo?
Ma è confusionaria e senza progetti, come faccio sempre.
Sì.
Penso che quei progetti si facciano cose fatte bene, ma molto lontane dalla realtà. A me piace raccontare storie che poi i lettori mi dicano: mi sembrava di conoscere quelle persone, mi sembrava di riconoscere quelle vite. E l'unico modo per farlo, secondo me, è imitare la vita, e cioè casualità, cose che capitano una all'altra, e spesso finisci a fare una cosa a causa di qualcos'altro che è successo, che non avresti pensato mai. Noi stessi facciamo cose che condizionano la vita degli altri senza saperlo, le nostre minime cose vanno a modificare la vita degli altri. E quindi, se tu costruisci qualcosa con un piano dall'alto, siccome non siamo Dio, non lo possiamo fare, non viene credibile. E allora preferisco scrivere un romanzo come quando vivo la vita, cioè giorno per giorno ti svegli e dici: ok, sono ancora vivo, vediamo da qui a stasera cosa succede. E piano piano le cose funzionano da sole, se il libro funziona. Se il romanzo non funziona, non funzionano, e dice all'editore: anche quest'anno non facciamo uscire nulla.
A proposito di questo, ho letto in una tua intervista e tu un po' raccontavi dei tuoi personaggi, dicevi: beh, io non sono uno da scalette, da cose precostituite, da schemi. In realtà i miei personaggi poi prendono una strada e io alla fine li seguo.
Certo. È così, i personaggi devono essere in realtà persone, e quindi ognuna deve avere le sue cose, le sue caratteristiche, il suo modo di essere, altrimenti facciamo l'errore di scrivere cose in cui diciamo: voglio scrivere il romanzo di Mario che è un impulsivo, di Sabrina che è una generosa. Ma nessuno di noi è impulsivo, generoso, simpatico, antipatico, siamo tante cose insieme a seconda dei nostri momenti, siamo più rotondi di così. E quindi io cerco di scrivere personaggi che siano persone, e quindi ci metto 4 anni, anche perché prima scrivo tantissime pagine di loro momenti importanti della vita che non saranno mai nel romanzo. Non lo so, la prima comunione di Serena, che nel romanzo ha 40 anni e nella prima comunione non c'è, il primo bacio di Sandro. Sono cose che scrivo solo per me, che non servono al lettore, ma servono a me per poi scrivere le pagine buone, le pagine giuste, con più cognizione di causa, e quindi conoscerli così tanto che alla fine dici: ok ragazzi, andate voi e ditemi quel che succede.
Ecco, insomma, una specie di prequel, chiamiamolo così, che serve poi a te per capire chi hai di fronte, o meglio sulla pagina scritta.
Esattamente, sì, una specie di cosa è successo prima, che il lettore non dovrà sapere, ma dovrà intuire dalle pagine poi, che sono quelle buone che escono.
Ecco, alcuni hanno definito questo tuo romanzo un romanzo corale. In realtà io dissento da questa cosa, nel senso che leggendolo credo che il lettore possa scegliere qual è il suo protagonista.
Sono d'accordo con te, nel senso che io voglio bene a tutti i miei personaggi corale, nel senso che ci sono più protagonisti, diciamo, fra virgolette. Però credo che lo scrittore, l'autore, debba voler bene a tutti i personaggi, come ogni mamma deve voler bene in ugual misura a tutti i figli. Che poi di questi figli tu ci vada a cena con un gruppo di questi qui e abbia il tuo preferito è più che giusto, anzi è naturale. E a me fa piacere che i lettori mi scrivano, come succede, dicendomi: ah, sono innamorato di Luna, Zotte è il mio preferito, Ferro è il protagonista. E che però ognuno abbia il suo preferito, tutti devono avere un proprio preferito tranne me.
Infatti non te lo chiederò, sono buona e non te lo chiedo. Ci sono appunto tutti questi personaggi che alla fine si incastrano uno nell'altro, meglio le loro storie, le loro vite. Sembra quasi che il lettore non se ne accorga, o almeno io all'inizio ho detto: sì, ma adesso come mai queste due persone si conoscono, e poi arriva subito, appunto, come una marea, no? Questa cosa del chi manda le onde mi è piaciuta molto. Tu sei uno scrittore di mare, si sente moltissimo in questa ambientazione, che per noi che stiamo in un buco e che il mare lo raggiungiamo dopo 2 ore di code e fatica, beh, è come sognare ad occhi aperti, e questa è anche la fortuna che ha un lettore e il grande talento di un narratore.
Ma sai, io devo dire, il mare è la mia vita, ovviamente. Io fin da quando ero piccolissimo ci vivevo praticamente allo stato brado sopra, però al tempo stesso tutta l'acqua è importante. Io quando vengo per esempio a Mantova rimango istupidito dalla bellezza dei laghi.
Sì.
Potrei impazzire a viverci, nel senso che così vicino prendi una canna da pesca in pausa pranzo e ti butti a pescare. Credo che l'importante sia avere tanta acqua intorno. A me mi dà proprio un senso di vita l'acqua. Per me l'acqua è proprio quello che mi rimette in pace col mondo. Il mare ha in più questa vastità, per cui non ne vedi i confini, e quindi vivere sulla costa, vivere sul limite del mare, ti dà sempre quella sensazione di essere in un punto di passaggio in cui il mondo in realtà è tutto in connessione strettissima, ed è più difficile immaginare dei muri, immaginare dei confini, è più facile pensare a partire, andare. Ti serve per la fantasia sicuramente, a me serve molto, e soprattutto ti insegna, ma forse questo lo insegnano anche le grandi montagne, quanto è grande la natura e il mondo in confronto a te. Tutti i tuoi affanni certo sono importanti, sono significativi per te stesso, ma alla fine nell'ottica di una cosa più grande che c'è intorno puoi permetterti anche di farci un sorriso.
Ecco, poi questo romanzo, ovviamente questa domanda sapevi che prima o poi te l'avrei fatta, ha vinto un premio importante. Com'è stato partecipare allo Strega?
È stata un'emozione particolare, nel senso che probabilmente ci sono scrittori che scrivono per i premi.
Sì.
Non c'è forse niente di male, credo, per come sono io sì, però insomma per come sono altri magari no, scrivere per i premi, scrivere per i critici, scrivere per quel mondo. Io assolutamente no, non scrivo per i critici né per i premi, non scrivo nemmeno per me stesso, scrivo per gli altri.
Uh-huh.
Quelli che dicono io scrivo per me stesso mi fanno un po' sorridere, perché dico allora scusa, non lo pubblicare, se per te va bene così. Io scrivo perché credo di avere nella testa o nella vita delle storie che mi piacciono così tanto, che dico come sarebbe bello se piacessero così tanto anche gli altri, e allora le racconto. Ma come mio nonno le raccontava a me, mio nonno non sapeva scrivere, allora me le raccontava soltanto a me. E allora finire in un premio così importante, ovviamente, è stata una conferma ancora più piacevole per il fatto che tutto avevo pensato per questo libro tranne che quel tipo di soddisfazione, insomma, e quindi ti conferma che magari insomma quello che fai piace anche a persone magari che non pensavi mentre scrivevi, il che va bene, ma al tempo stesso non mi fa perdere di vista quello che mi interessa di più a me, e cioè la narrazione di storie, il racconto di storie, e che arrivino alle persone nel modo più naturale possibile, senza filtri di giurie, critici, premi, cose del genere.
Beh, è stato un viaggio allora, così, chiamiamolo così, un viaggio in un'altra magari dimensione che non era la tua, così, il tuo obiettivo principale. Tra l'altro tu hai vinto nella sezione giovani, ma da bibliotecaria devo dire che questo è il romanzo perfetto, è un romanzo trasversale, perché può unire anche varie generazioni, può passare in casa dall'adolescente alla mamma, al papà, perché alla fine in certi momenti della vita forse l'unica cosa che ci salva nella comunicazione è un buon romanzo. Quindi insomma lo consigliamo per tutti, almeno questa
grazie.
È la mia idea.
Ma sai, io sono convinto che le carte d'identità servono soltanto alla polizia quando ti ferma. Conosco dei ventenni vecchissimi e degli ottantenni giovanissimi, quindi mi fa così piacere che magari agli incontri dei libri, ovviamente Lo Strega Giovani è uno dei libri più letti nei licei italiani, ma al tempo stesso mi arrivano degli ottantenni che mi dicono ma è il libro perfetto per noi. Quindi, probabilmente è un libro per le persone vive, ecco, in genere, credo che dovrebbero essere tutti così, mi fa piacere sperare che chi manda le onde lo sia.
Sì, sicuramente. Poi nel libro c'è Zot, che è un bambino vecchissimo, un nonno giovane, ha mille sfumature. Vi consiglio anche solo per riacquistare forse un pochino di così amore verso una lingua un po' così aulica, che Zot parla e tutti quanti rimangono a bocca aperta. Vabbè, ma questo è un consiglio mio, poi lo andrete a vedere. Ovviamente adesso io sarei con te a parlare anni e anni e anni, ma il tempo troppo e tiranno. Quindi io ti devo chiedere due cose, eccezione alla regola, due domande. La prima è che cosa stai leggendo adesso, e la seconda una canzone da consigliarci.
Ok, adesso sto leggendo, in realtà per la 25esima volta forse, La morte dei caprioli belli, che sì, è un libro bellissimo, mi piace usare l'aggettivo così generico e così vero, di Ota Pavel. Non è niente di complicato, è un autore cecoslovacco che racconta in questa serie di racconti che poi diventano un romanzo la sua vita da ragazzino insieme al padre nei boschi, nei laghi, a pescare. Ovviamente qui torna una passione mia, insomma, però sullo sfondo c'è la guerra mondiale, c'è l'emarginazione, però al tempo stesso ci sono mille problemi della vita, che la vita ovviamente si diverte a buttarti addosso, e al tempo stesso ti fa vedere come alla fine possono diventare meravigliose le tue giornate se impari questi problemi a vederli da un punto di vista un po' diverso e non prenderli sempre solo di petto e farti buttare giù, ma trovare quella parte di sorriso che inevitabilmente c'è nei giorni anche più neri. E La morte dei caprioli belli è veramente un bellissimo libro, che è uscito in Italia per Keller Editore, si trova in tutte le librerie, in realtà basta trovarlo o ordinarlo se non si trova.
E se non si trova si va in biblioteca, Fabio, vero?
Ah beh, anche certo, è una soluzione ottima di questi tempi, poi aiuta anche con la crisi, certo, però è un libro molto di quelli che poi ti rimangono dentro e ci ripensi. Lo sto leggendo per la 25esima volta perché ci stavo scrivendo qualcosa sopra, però anche una volta sola meriterebbe leggerlo.
Bene, una canzone?
Una canzone ce ne sarebbero milioni, diciamo, ma ti dico quella con cui mi sono svegliato stamani nella testa, che è una canzone di inizio anni 90, degli Whiskey Town, che erano un gruppo grandissimo, da cui poi è venuto fuori il cantante che si chiama Ryan Adams, ma non è Bryan Adams, vedi quanto una lettera sola può cambiare da un musicista,
sì,
a un Bryan Adams, che insomma lascia il tempo che trova. e la canzone si chiama Somebody Remembers the Rose, che è un pezzo molto bello, un po' malinconico, ma adatto a queste giornate qua un po' fumose.
Allora, io prima di salutarti e salutare i nostri ascoltatori volevo leggere un pezzettino del tuo libro. Forse le opportunità non sono finite, forse anche quando il tuo orizzonte è piatto e deserto e pensi che non ci sia più niente da vedere, ecco che le sorprese schizzano fuori dal nulla e ti possono travolgere la vita. Grazie a Fabio Genovesi per essere stato qui ai nostri microfoni stamattina. Ti auguro anch'io, però lo prendo da un libro, non da una canzone, The Best of Everything. Grazie di tutto, in bocca al lupo, e chi manda le onde, Fabio Genovesi in Mondadori. Grazie Fabio.
Grazie Elsa, buona domenica.
Siamo arrivati anche oggi alla fine della nostra puntata di Alza il Volume Weekend. Io come sempre vi ricordo il nostro sito www.radiobase.eu. Vi ricordo anche che potete scaricare la nostra nuova app, nuova di zecca, e potrete ascoltarci ovunque sul vostro smartphone. Come sempre vi ricordo anche la pagina Facebook di Alza il Volume Weekend. Buona giornata, buona domenica, e ci risentiamo sempre qui il prossimo weekend per tanti consigli di lettura e ovviamente un nuovo ospite.
Alza il Volume, consigli di lettura a cura di Elsa Riccadonna.
Somebody remembers the rose, while the earth gets how it grows. What are the dangers? What are the dangers? Lost a stranger. Somebody remembers the dress, how it was handsome, beautifully pressed. What are the dangers? What are the dangers? Lost a stranger. While the other gets how it grows, what are the days?